Domenica 10 settembre, questa è Maracanà della Domenica, vi faremo compagnia fino alle 12. Con me Susanna Marcellini e alla mia sinistra con Carlo D'Alberto.
Buongiorno
e poi con
tutti,
tanti ospiti che arriveranno. Ma insomma, l'Italia non parte bene. L'Italia... Costantino, facci sentire un po' qualche consiglio degli ascoltatori.
Ehi, ma siete vivi o no? State aggressivi?
Ecco, allora, il cammino della, di Spalletti, grande Giuseppe, il cammino di Spalletti, l'avventura di Spalletti non comincia
bene,
benissimo, no? Sulla panchina della nazionale.
Anche se Spalletti non credo che abbia...
Che pareggia in casa 1-1 con la Macedonia, per i pochi che non l'hanno vista, ma credo siano proprio pochi, perché io da un sondaggio che ho fatto ieri, veramente l'attesa per vedere la squadra di Spalletti, che poi insomma in due giorni non può essere la squadra
certo,
di Spalletti.
Miracoli. Questo, curiosità anche
questo risultato ci costringe a vincere martedì contro l'Ucraina.
Ricordiamo una partita in più e quindi...
è anche una partita delicata politicamente, ma questo è tutto un altro discorso. Dopo un vantaggio, perché io poi ho letto, no? Allora, la Gazzetta titola Italia tutto in salita.
Il Corriere dello Sport, questi siamo.
Ecco, su questi, insomma, siamo, ce n'erano 29, insomma, siamo questi. Però tutto in salita, sì, però queste colpe date a Spalletti dopo tre giorni dall'arrivo,
io la trovo
eccessiva. Diamogli il tempo. È vero che non avevamo il tempo, nel senso che ci serviva
vincere. Il predecessore che ci ha lasciato in questa situazione, quindi le colpe Spalletti non ne ha. Anzi, devo dire francamente, io ho visto un ottimo primo tempo, un campo impresentabile, perché insomma, per chi ha giocato a pallone, rendersi conto che giocare su quel campo ai quadricipiti e polpacci tra il primo e il secondo tempo che veramente partono, e quindi insomma io ho visto un'ottima, non so tu, io ho visto un'ottima Italia giocare bene, aggressiva, e quindi
come dice Giuseppe,
secondo tempo, insomma, voglio dire, ci può stare un calo fisico. Però,
ma secondo te il calo c'è stato dopo il gol? Cioè hanno pensato alla prossima partita e quindi si sono un po' adagiati?
No, non credo che ci sia stato un calo dopo il gol. C'è stato un calo fisico. Ricordiamoci che la nazionale italiana comunque a settembre non fa mai delle partite straordinarie, vuoi per la preparazione delle squadre di Serie A, quindi molti campionati partono tutti prima, quindi è chiaro che viene un certo tipo di stanchezza, e quindi è normale secondo me che...
Sono entrati un po' in difficoltà anche sulle seconde palle.
Sì, sulle seconde palle tantissimo, magari qualcuno non ha fatto una partita straordinaria, non è stato... diciamo all'altezza, mi viene in mente per esempio Politano, qualche palla persa di troppo, e anche Zaccagni diciamo non ha saltato l'uomo come è abituato a fare, quindi poi lui si porta sempre la palla sull'altro piede
e si è concretizzato un po' troppo poco. C'è con noi anche Marco Piccari, il nostro direttore. Ciao Marco.
Ciao Susanna, ciao Carlo,
ciao
a tutti.
Buongiorno.
Stavamo dicendo che forse
buona
dopo
domenica.
Buona domenica, che forse dopo tanto tempo, ieri c'era un sacco di gente a guardare l'Italia di Spalletti, che poi definirla così è un po' azzardato, no? Perché ci ha avuto cinque giorni, insomma, non so quanto potesse fare in cinque giorni. Che ne pensi?
Ma vabbè, intanto c'era curiosità, perché quando si cambia CT e poi insomma stiamo parlando di un allenatore che ha vinto lo scudetto col Napoli, quindi c'era anche entusiasmo, perché penso che Mancini aveva chiuso un capitolo molto prima della decisione poi che è stata presa intorno a Ferragosto, e quindi c'era anche voglia di qualcosa di diverso, di nuovo. Dare tante responsabilità a Spalletti mi sembra un po' esagerato, magari qualche cosa di diverso poteva anche fare, anche se nel primo tempo secondo me la squadra ha avuto tante occasioni, cioè se la palla poi non si butta dentro, noi possiamo stare qui a parlare di tutto, ma se la palla non la butti dentro in certe situazioni, un po' per sfortuna, un po' per imprecisione, primo tempo ragazzi, se finiva 2-0, 3-0 forse stavamo parlando veramente di un'altra partita.
Marco, ti interrompo e mi fa piacere, sì, perché so che insomma lo conosci anche tu, chi è che non lo conosce, mi fa piacere di averlo qui questa mattina, Il direttore, insomma, ogni presentazione è un po' superflua per tutto quello che ha fatto nel nostro calcio. Walter Sabatini, ciao direttore.
Buongiorno, grande direttore.
Buongiorno.
Allora, c'è Marco Picari, il nostro direttore, e Carlo D'Alberto. Walter, ti faccio io una prima domanda. L'avventura di Spalletti non è partita proprio benissimo sulla panchina dell'Italia. Abbiamo pareggiato 1-1 contro la Macedonia. Martedì ci giochiamo tutto.
Ma
per tutto.
Intanto, scusate, certo, c'è una sorta di drammatizzazione del risultato, però, per esempio, Spalletti ha fatto una scelta che prima non era stata fatta dall'alto tecnico. Ha messo in campo addirittura con la fascia da capitano Ciro Immobile l'ha ripagato con un gol da attaccante puro. Quindi intanto io farei questo distinguo rispetto al CT. Poi rispetto al risultato e alla prestazione generale, devo dire che io odio le partite delle nazionali che si giocano dopo due o tre turni di campionato, perché i giocatori non possono averci una condizione accettabile, è tutto evidente. Quindi non ce l'hanno i nostri, non ce l'hanno gli avversari, naturalmente. Però chi paga un dazio più alto, in questo caso l'Italia. Allora io non sbranerei questa nazionale e soprattutto non mancherei sul risultato, perché è legittimo e quasi inevitabile che non ci sia una condizione buona da parte dei giocatori, o perlomeno di alcuni giocatori.
Sì, penso che la fotografia è questa, Susanna. Direttore, dice cose giustissime da sottolineare, anche perché, ripeto, poi direttore, il primo tempo l'Italia le occasioni le ha avute, quindi delle volte un po' di sfortuna,
stati dentro
un po'
l'area
di previsione.
A lungo potevano andare avanti di due o tre gol, non è successo. Poi sono stati penalizzati e colpiti da una palla ferma. Però io non indugerei troppo sul risultato e sui giudizi sulle prestazioni, perché a parte che c'è immediatamente una partita di vitale importanza
di
da giocare.
Come la vedi la partita di martedì con l'Ucraina, direttore?
Beh, ieri ho visto l'Ucraina giocare, per la verità, e l'ho visti anche molto bene. Quindi è una squadra molto pericolosa da affrontare. L'ho visto giocare con cipiglio, con forza, con determinazione, una squadra tosta, solida, e allora è una partita da affrontare con tutte le attenzioni possibili immaginabili, a parte che Spalletti non c'ha bisogno di richiami all'attenzione perché è un maniaco, quindi avrà passato la notte a studiare l'avversario. Io l'Ucraina l'ho visto giocare in diretta e devo dire che mi ha fatto veramente una buona impressione. Come squadra, intendo dire.
Sì.
Certo.
Direttore, ti volevo fare una domanda, perché me la porto dentro una curiosità. Tu proprio qui nei nostri microfoni, cambiando un po' discorso, hai detto, mi pare era maggio, insomma giù di lì, qualcosa del genere, che Rudy Garcia garantiva al Napoli calcio spettacolo. Dopo la partita che sicuramente hai visto tra Napoli e Lazio, la pensi ancora nello stesso modo? Cioè, come ti rapporti con le critiche che stanno cominciando ad esserci per questo allenatore?
Ma questo Rudy solo lo deve aspettare, perché ha ereditato una squadra scientifica che giocava un calcio, come dire, armonico, fatto di movimenti, di sincronie, e fatto anche di risultati sulla base di prestazioni di alcuni singoli superlative che sono difficilmente replicabili. Quindi è evidente che Rudy doveva aspettarselo. Ma Rudy è un uomo, un tecnico che sa gestire le situazioni complesse, quindi se la caverà. Io speriamo che me la cavo,
diceva uno scrittore, esatto. C'era un libro. Quindi secondo te il Napoli è ancora la squadra da battere? Nonostante Inter e Milan?
Allora, l'Inter è la vera squadra da battere in questo momento, secondo me, più del Milan, perché il Milan oggi sfrutta, ha preso dei buoni giocatori, non grandissimi giocatori, ma dei buoni giocatori che sono stati innescati e innestati in una struttura preesistente fatta di incertezze, fatta di giocatori di spina dorsale, e quindi questi giocatori nuovi che sono arrivati a Milano stanno facendo un figurone. Il figurone glielo garantiscono i vecchi, cioè i Tomori, i Magnan, i Leao e quanti altri, tutti i giocatori che costituivano, i Giroud, i giocatori che costituivano la spina dorsale del Milan.
Direttore, chi è stato la regina di mercato secondo lei? E poi un parere, un'opinione sul mercato delle due romane, un po' opposto, la Roma che prende giocatori a parametro zero svincolati e poi il mercato invece di Lotito che a quanto pare ha investito. Comunque, chi è stata secondo lei la regina di mercato?
Ma io non vedo la regina di mercato, io vedo squadre che hanno tutte lavorate molto bene, infatti stanno preparando tutte un grandissimo campionato. Io, gli amanti della Serie A o perlomeno gli amanti del calcio, quest'anno si divertiranno moltissimo perché le squadre sono forti, sono tutte forti, anche le, diciamo così, le provinciali sono molto competitive e quindi sarà una Serie A straordinaria. Sarà una serie, già le premesse sono lì a raccontarcelo, perché alla ripresa ci sarà subito un derby con le prime due in classifica. Io dico che vedo, continuo a vedere il Napoli, se il Napoli avrà la fortuna di ritrovare Osimhen nella condizione dell'anno scorso e anche Kvaratskhelia da un certo punto di vista. Ieri Kvara l'ho visto giocare con la sua nazionale a Georgia in una partita in pausa, perché hanno preso 7 gol dall'Inghilterra e quindi lui si è alla pari di tutti i suoi compagni, si è perso un po' per il campo. Era un giocatore che il Napoli deve ritrovare a tutti i costi perché fa la differenza. E per dire, il nostro calcio è pieno di paure, cioè, veramente pieno di paura. Allora ieri ho visto esordire un bambino di 16 anni che tra le altre cose ha fatto pure gol, e un altro di 18 anni e anche lui ha fatto gol. Cioè, nelle altre nazionali, negli altri paesi, i ragazzi giocano i ragazzi, i ragazzini, e quindi si procurano dei vantaggi da incassare immediatamente, perché questi ragazzini si ritroveranno già alla prossima partita, dovranno giocare, sono giocatori veramente forti. Noi drammatizziamo sempre troppo e tutto, dobbiamo essere più sereni.
Verissimo. Direttore, no, volevo tornare con il direttore un attimo sulla nazionale, no? Perché poi quando c'è il direttore anche bello anche parlare molto di campo con lui. Direttore, per cercare di aumentare un po' più di geometria in mezzo al campo, perché ieri avevamo due interni, Tonali e Barella, molto bravi nell'inserimento, qualche, diciamo così, anche lancio, però secondo me, poi voglio sentire il suo pensiero, un po' di qualità manca per aumentare un po' le geometrie lì nel mezzo. Che cosa si può fare con gli uomini che insomma ha a disposizione Spalletti? Faccio per dire, insomma, Locatelli play potrebbe essere...
Ammesso che Luciano le voglia le geometrie, perché se sono geometrie spagnoleggianti non è un calcio che Luciano predilige. Luciano predilige un calcio profondo, verticale, quindi vero è che il passaggio interlocutorio piace anche a lui. E quando dico il passaggio interlocutorio sono i passaggi, il possesso palla, però non è un amante del possesso palla Spalletti, lui vuole subito l'azione piccante, l'azione profonda. E per migliorare bisogna solo averci pazienza, deve migliorare la condizione dei calciatori, perché il centrocampo della nazionale, così come era disposto ieri, è un centrocampo di grande solidità, di grande forza, di grande inserimento, di forza d'urto proprio. Bisogna dare il tempo ai giocatori di ritrovare la sensibilità nel piede.
La condizione c'era fisica.
C'era un mio osservatore che è molto esperto, molto bravo, che dirige i corsi da osservatore a Coverciano, che diceva la qualità podalica. La qualità podalica. Ecco, bisogna dare il tempo ai giocatori di ritrovare la sensibilità podalica, perché hanno bisogno di partite, di minuti, di giocare, hanno bisogno di sbagliare nei loro club e poi nella nazionale.
Direttore, Locatelli in quella posizione di play, secondo lei può avere un, può dare qualche cosa in più oppure no?
Ma insomma, Locatelli è uno specialista in quel ruolo, quindi può dare certamente, e anche Lutaro ha bisogno di trovare tempi e modi nel campionato. Ieri Luciano ha scelto Cristante e credo che sia una scelta condivisibile. Insomma, si può tutto migliorare, si può migliorare attraverso scelte diverse o attraverso un lavoro che va fatto a Coverciano negli stagi, e comunque si migliora giocando, e i nostri giocatori hanno bisogno di minuti e hanno bisogno di campionato per trovare una condizione accettabile.
Direttore, invece per la prossima giornata di campionato ci sono due partite interessanti, Inter-Milan, lo hai detto tu, e Juventus-Lazio, una Juventus che dovrebbe arrivare senza Chiesa, così si dice. Come ha visto la Lazio nell'ultima partita contro il Napoli?
La Lazio quando accende il suo talento, o meglio, quando si accendono i calciatori di talento che ha la Lazio, sono guai per tutti, perché poi Sarri alla squadra gli dà una solidità nota e chiara, e poi se nella solidità si accendono i parenti della Lazio, i Felipe Anderson, i
Luis Alberto
e via discorrendo, allora sono guai per tutti. Tra le altre cose, ritrovando piano piano anche il miglior Ciro Immobile, allora la Lazio veramente si pone come una squadra da battere e sarà molto competitiva, certamente lo sarà per la Champions League. Io non so se poi potranno pensare a qualcosa di più, stavo intanto pensando alla Champions League come tutte le squadre metropolitane, perché nessuna squadra metropolitana può far di meno della Champions League.
Com'è stato il mercato della Lazio? Un giudizio su Kamada, Guendouzi?
Allora, Guendouzi è un giocatore che ha un impatto tremendo con la partita, tremendo in senso positivo, perché è un giocatore di fisicità, di
aggressivo.
Penso che sia un giocatore da 12.500 metri a partita, c'ha capacità di contrasto, una discreta distribuzione di palla, non eccessa ma discreta, se la si rapporta con l'amore di lavoro che fa, è una buonissima trasmissione di palla. E Kamadagli è un giocatore molto intelligente, molto giapponese, vorrei dire. I giapponesi sono giocatori di estrema affidabilità, quindi i compiti che gli aprirà Sarri lui li porterà a termine in tutte le partite, perché la disciplina mentale dei giapponesi non è replicabile.
Ma come ruolo non è più un copia e incolla di Luis Alberto? Più che nel ruolo di Milinkovic è stato preso per...
Non è equiparabile a Milinkovic, anche per caratteristiche.
Esatto, sì. Cioè, le caratteristiche tecniche di Kamada assomigliano un po' più a quelle di Luis Alberto, quindi magari in futuro si può pensare anche a un centrocampo completamente rivoluzionato. Io vedo anche Rovella.
Ragazzi, l'importante è che gli allenatori abbiano scelte, perché dopo, quando i giocatori sono forti, e anche se si assomigliano e si sovrappongono in qualche misura, però se sono
perché Kamada assomiglia a Luis Alberto, direttore?
Ma è un giocatore,
ma sembra un giocatore diverso come caratteristiche.
No, ma certo che è diverso, ovviamente è diverso, anche perché Luis Alberto non è facilmente replicabile, è un giocatore che ha una immaginazione, una fantasia, una capacità di trasformare qualsiasi palla in occasione da gol che altri giocatori in Italia non hanno, anzi direi in Europa, perché veramente Luis Alberto in condizione è un giocatore fantastico. No, Kamada è un giocatore, un centrocampista votato all'offesa, tant'è che trova anche abbastanza facilmente il gol,
ma inserimento
certamente non è Milinkovic Savic e non è neanche Luis Alberto,
no.
è Kamada ragazzi.
Direttore, che idea si sta facendo di questo avvio di Mourinho? Cioè, un problema tecnico, un problema tattico? Perché della Roma viene sempre dipinta come una squadra non all'altezza di Mourinho, e io vorrei sapere un po' il suo pensiero, perché
oddio, io valori questa squadra. io faccio un mestiere che non mi permette, non mi consente di sottoscrivere questo tipo di osservazione, che non è la squadra che deve essere degna dell'allenatore, ma è il contrario. È una distorsione professionale, ma io leggo le cose dall'altra parte della scrivania.
E allora ti giro la domanda, direttore: Mourinho è degno di questa squadra?
Ma Mourinho è degno del calcio, perché Mourinho è stato il calcio per 25 anni, quindi discutere Mourinho mi sembra veramente un esercizio, come dire, pigro e non sottoscrivibile. Però bisogna uscire da questa trappola del questo è degno di quello, questo è degno di quell'altro. Bisogna lavorare tutti i giorni con forza, con abnegazione e anche con euforia. Dei calciatori devono averci vicino qualcuno che li rende euforici dentro il campo, euforici, non euforici in maniera chimica, ma euforici in maniera spirituale, cioè che abbiano voglia di combattere, di fare, di giocare, di mettersi in gioco, insomma. Quindi io, per esempio, io amo moltissimo gli allenatori che sostengono fortemente tutti i giorni e li spingono verso il meglio. Ne ho avuti di allenatori così, quindi ce l'ho il modello. L'allenatore deve spingere il giocatore, deve spingere e rendere nota la propria stima, perché il calciatore è aperto e tutto, sono molto sensibili e allo stesso tempo devo dire che sono anche molto fragili, quindi si rompono subito se non sentono la fiducia di chi conduce il gruppo.
Direttore, chi è il tuo allenatore ideale?
Wow.
Non in riferimento alla Roma, sto parlando in generale, l'allenatore che tu...
Ma io ho avuto tanti soci, ho avuto la fortuna di averci tanti allenatori con i quali ho lavorato e collaborato. Devo dire che io ho lavorato anche con Fabio Capello, per esempio, in Cina, ed era anche un'esperienza pregnante, perché lavorare con Fabio è stato veramente molto istruttivo per me, perché lui legava tutte le sue cose a aneddoti che sono non un esercizio pigro dialettico, ma gli aneddoti sono le cose, i racconti del calcio, sono quello che manca al calcio di oggi. Il calcio non viene raccontato, viene solo urlato, invece il calcio deve essere raccontato. Però volendo rispondere alla tua domanda, Spalletti è il più completo, perché Spalletti è un genio del calcio, un genio che comunque esprime la sua genialità attraverso il lavoro, non attraverso i discorsi, ma è un genio nella comunicazione, in tutte le cose che fa.
Dici
fortunatamente
in campo
è il CT della nazionale, auspico il meglio per lui e per la nazionale.
E per la nazionale, certo. Vai Marco.
No, io l'ultimissima, perché non voglio approfittare la presenza del direttore, l'ultimissima, direttore.
No,
nel
ragazzi,
nostro caso.
Io non ho ancora preso il caffè, così mi state uccidendo. Devo prendere.
Lasciamo prendere
l'ultima domanda, dai.
Ti lasciamo prendere il caffè subito. No, direttore, ho una mia idea, volevo un attimo sapere se è sbagliato o meno proprio con lei. Nel nostro calcio, dove ormai praticamente le nostre squadre, diciamo, non hanno questa potenza economica di andare a prendere più come prima i grandi giocatori, no? Fare la lista della spesa è diventata difficile, gli ingaggi gli altri ce li hanno possibilità di offrire molto di più. In questo momento, quanto è più importante un allenatore che lavora molto più sul campo e che quindi riesce a trovare delle idee sfruttando il materiale rispetto al gestore? Cioè, perché ho la sensazione che gli allenatori di campo stanno in questo momento possono fare qualcosa in più con delle idee rispetto a quello che dice mi devi comprare il giocatore forte altrimenti io non...
È fondamentale, perché a volte gli allenatori diventano i primi nemici delle società, perché siccome gli allenatori che urlano per la campagna acquisti vengono applauditi perché vedi quello sì che c'ha le palle, ma non è così, gli allenatori sono un ingranaggio di un club che spinge un carro pesante, perché i club veramente sono molto impegnati dal punto di vista economico e si fa fatica, quindi Allora, il club ha bisogno di un allenatore che collabora in tutto e per tutto.
Direttore,
però, per rispondere alla tua domanda, ti dico che il lavoro dell'allenatore è fondamentale per il calcio e per il club. Mm-hmm.
Sì, direttore, sì. Lasciandoti al tuo caffè, come lo prendi, amaro o dolce?
No, lo prendo a metà strada, perché metto mezzo cucchiaio.
Ancora sei dell'idea che la 10 a Dybala no?
No, io non ho detto la 10 a Dybala no, ho detto la 10 a nessuno.
Ah, ecco.
La 10 è di Francesco Totti, quindi non a Dybala.
Anche lui l'ha detto, anche Francesco Totti l'ha detto.
Meriterebbe, però la 10 di Francesco deve rimanere negli armadietti.
Grazie al direttore Walter Sabatini, grazie Walter.
Direttore, grazie.
Buon caffè semi amaro. Grazie Walter. Allora, noi ci fermiamo un attimo perché Marco, io ti saluto.
Guarda, se vuoi qualche altro minuto ce l'ho a disposizione. No, sai, ti volevo dire una cosa al volo, tanto se no, sai, mi è piaciuto molto quel passaggio sull'allenatore, l'ingranaggio fondamentale e quelli che strillano sul mercato, che vogliono il mercato, insomma, poi specialmente in Italia in questo momento penso che siano fuori luogo. Io facevo un riferimento un po' diretto, cioè senza girarci intorno, era un po' quelli che sono stati due allenatori che hanno avuto sempre tanto dal mercato in Italia, no? Cioè mi riferisco ad Allegri, riferisco a Mourinho, cioè loro hanno sempre avuto tanto. Forse adesso è giunto il momento dove questi allenatori devono dare qualcosa in più.
Dovrebbero dimostrare che anche con un po' di meno magari fanno la differenza loro.
Ma perché Susanna, il mercato in questo momento non gli può più dare quello che loro sono stati abituati nel passato. E allora vedi, mi viene in mente Pioli che nella difficoltà mette Krunic davanti alla difesa e scopre un giocatore in questo momento molto importante. Mi viene in mente anche altri allenatori come Gasperini che ha sempre dovuto fare i conti comunque con l'esigenza di mercato.
Pensi a Mourinho e non ti viene in mente nulla.
No, ma più che altro, cioè, questo fatto, io sai che cos'è, sembra che io ce l'ho con Mourinho, ma non è così.
No,
cioè, io questo,
no,
fatto, questo fatto che si vuole giustificare a tutti i costi che non è stato supportato dal mercato e che non ha i giocatori e che non ha quello, e perché guarda che squadra che gli hanno costruito. Nessuna squadra prenderebbe la Roma, nessun allenatore prenderebbe la Roma,
ma
siamo sicuri.
Oltre
a Pioli mi viene in mente
Mourinho.
Anche Inzaghi, Marco, perché pure
Inzaghi
è uno che si adatta.
E riesce a trovare anche delle soluzioni.
Esatto,
io dico, Marco, che dietro a Mourinho c'è la lista di giocatori di allenatori che vorrebbero prendere la Roma.
No, ma
non scherziamo.
Guarda, io vorrei che si cominciasse a chiedere a questi allenatori che sono bravissimi in questo momento di grande difficoltà, tu mi devi dare di più, mi devi dare quel qualcosa in più. Cioè, faccio l'esempio, spesso sento dire la Roma non può giocare col 3-5-2 perché non ha gli esterni. Ok, allora Mourinho, inventate qualcosa. Cioè, l'allenatore in questo momento si deve inventare.
No, ma più che, più che altro, d'accordo. Il tuo discorso è talmente giusto, perché se io prendo un allenatore che pago tutti quei soldi, se la squadra vale 10, con quell'allenatore deve valere 12, perché altrimenti non è più, no? Non è più un gioco.
Dire, Mourinho ha allenato, parliamoci chiaro, ha allenato sempre top club che potevano andare sul mercato e spendere un sacco di soldi. La sua esperienza all'Inter è stata tale, se vi ricordate, Moratti comprava tutto. Stesso discorso per Allegri, arriva la Juve in un momento di grande splendore economico, gli compravano i giocatori più forti, c'aveva il centrocampo più forte, attaccanti di grande qualità, e quindi bastava quasi, diciamolo proprio terra terra, buttavi la palla lì davanti e qualcosa questi combinavano. Quando cala la qualità e quindi non puoi più andare a prendere i vari Pogba dell'epoca, eccetera, eccetera, tu mi devi dare qualcosa in più. Cioè, anche nell'emergenza, perché poi vedo delle squadre, ti ripeto, che con qualità e soldi minori riescono a metterti in difficoltà. Allora dove sta? Cioè, l'allenatore è fondamentale. A me quando mi dicono l'allenatore conta poco, no, l'allenatore conta tanto. L'allenatore conta tanto.
Sì,
guardate, il Napoli è cresciuto con due allenatori dopo aver fatto il mercato, con Sarri e Spalletti. Sarri ha sfiorato uno scudetto, Spalletti l'ha vinto. Guarda caso c'è una vicinanza tra i due, facevano calcio. Cioè, questa è secondo me una cosa che non va sottovalutata nel nostro calcio, ti parlo Carlo e Susanna, non è chiaro, il premier fanno un sacco di soldi, però vedi pure Guardiola fa comprare i giocatori, ma gli dà il calcio, gli dà proprio l'idea, cioè li fa giocare a calcio, quindi pure quello è un altro discorso. non lo so, io la vedo in questa maniera, perché è troppo facile dire a Mourinho gli mancano i giocatori.
Certo, ma anche lui deve fare la differenza.
Vabbè, ora aspettiamo Roma-Empoli, che io penso che insomma Lukaku basti a questo Empoli, almeno sulla carta.
Ma guarda,
perché altrimenti
Susi,
sarebbe una tragedia. Vengo io a fare la trasmissione il lunedì dopo.
No, ma Susi, alla Roma può fare più di un punto nelle prime due gare anche senza Lukaku e Dybala, cioè, parliamoci
chiaro, in alternativa possono passare anche loro due togliendo tutto il resto.
No, ma
perché insomma
dire,
sulla carta
con la Salernità,
non c'è...
se la scusa è con la Salernità nel Verona mi mancavano Lukaku e Dybala oppure Lukaku, allora io alzo le mani, dico vabbè, allora da qui in avanti con Lukaku le vince tutte,
certo, perché,
ma non è così, ragazzi, non è così, è questo che io dico, cioè, nelle prime due gare tu sei punti li puoi fare anche senza Lukaku, ma il problema è che onestamente mi sembra una squadra che vive molto in idea, cioè tu vedi col Milan veramente è stata una cosa inguardabile la Roma, cioè bisogna pure, però sento sempre che la colpa è degli altri, cioè, e chiudo Susanna.
Vabbè, ma è quella, è la comunicazione dell'allenatore.
No, ma non è solo dell'allenatore, perdonami, è proprio di chi sta intorno. Guardate che Mourinho è molto difeso.
Colpa dell'allenatore che dice certe cose, forte. Dei giornalisti tifosi che gli vanno dietro.
Gli vanno dietro, capito? Quando tu dici più di questo non può fare, dove sta scritto che più di questo non può fare? Cioè, continuare a dire che la Roma è una squadra scarsa si fa del male al club, perché il club fa in questo momento quello che può, con tutti i paletti, con tutte le cose che deve rispettare. E quindi pretendere i grandi giocatori significa essere fuori.
Ma infatti Marco, io credo che voi ne avete parlato a Maracanà con Stefano, anche perché la conferenza stampa di Tiago Pinto è stata molto, no, insomma, ha detto la Roma è più forte dell'anno scorso, noi dobbiamo arrivare quarti, cioè era un messaggio all'allenatore.
Certo, ma è normale che sia un messaggio all'allenatore, però io vorrei che in questo momento lui fosse messo di fronte alle sue responsabilità, così come Allegri gioca una partita a settimana quest'anno, e ti dico una cosa e chiudo, secondo me Allegri è nella strada tra i due, quello che può fare quel qualcosa in più, perché anche il fatto di aver cambiato lo staff tecnico, aver scelto uno come Magnanelli che è più propenso a fare calcio, cioè, e poi lui ha una settimana di tempo per lavorare sul fisico dei giocatori, ma anche sulla tattica, perché lavorare una settimana sulla tattica
un gran vantaggio,
fare
un
sacco di prove,
sì.
È un grande vantaggio, e se non lo sfrutta Allegri allora veramente lasciamo stare, ecco.
10:38, grazie al direttore, grazie a Marco Piccari.
Grazie a
voi, Marco.
Che ritroverete domani alle 13 con Maracanà, quello dal lunedì al venerdì. Lui e Stefano Impalli, ormai
Giovanna.
è una coppia di fatto.
Ciao, ragazzi,
grazie a Marco Piccari. Noi ci fermiamo perché al rientro andiamo a parlare anche di Inter Milan, abbiamo tanti ospiti.